Pace e bene, cari fratelli e sorelle, ben trovati. È iniziato questo tempo di grazia della Quaresima e in questa prima domenica contempliamo insieme il testo delle tentazioni del Signore dal Vangelo secondo Luca, Luca 4:1-13. Perché? Perché essendo un tempo forte di conversione che ci vuole aiutare a ritornare all'essenziale, ritornare ad un rapporto più profondo e autentico col Signore, è anche un tempo di maggior lotta spirituale. Questo testo ci ricorda che abbiamo un nemico che ci insidia sulle idee distorte su Dio, ci tenta in tanti modi, ma che in Gesù possiamo vincere e anche imparare un po' a conoscerne le strategie. Quindi cerchiamo di cogliere alcuni aspetti dal brano meraviglioso di oggi. Anzitutto facciamo però una premessa, cioè che cos'è la tentazione? Ecco, la tentazione possiamo definirla come la suggestione operata dal maligno sulla memoria, sull'immaginazione umana, finalizzata a far preferire il male piuttosto al bene, o un male maggiore rispetto a uno minore, o un bene minore rispetto a uno maggiore. La tentazione è l'attività ordinaria del demonio su di noi che agisce ogni giorno, e mira ad allontanarci da Dio facendoci scegliere il male, il peccato, ciò che ci separa da Lui. Ecco, il diavolo ci tenta attraverso pensieri, immagini che vengono nella nostra mente, altre volte anche facendoci avvertire sentimenti particolarmente astiosi, negativi o maggior paura rispetto al bene da scegliere, e cerca quindi in tanti modi di ostacolarci. Dobbiamo però distinguere due cose. Dalla tentazione dobbiamo distinguere la prova, che per quanto nell'Antico Testamento usino in un certo modo lo stesso termine, però indicano due cose diverse, perché la tentazione abbiamo detto che l'attività è l'opera del diavolo, che però diventa comunque un momento di verifica, anche di lotta, di prova e di crescita. La prova che cosa è? La prova è un momento di prova, di difficoltà, una situazione da affrontare, che Dio permette che noi affrontiamo, dandoci gli strumenti ovviamente per superarla. Perché? Perché attraverso quella prova noi possiamo affidarci a Lui liberamente e impegnandoci crescere. Quindi hanno degli aspetti comuni, ma non sono identici. La prova è qualcosa da affrontare per crescere, la tentazione anche, ma ha un'origine diversa. L'origine della tentazione è il diavolo che vuol portarci lontano da Dio. Perché facciamo questa distinzione ed entriamo nel testo? Perché Gesù sta vivendo un tempo di prova, 40 giorni nel deserto, il digiuno, e a un certo punto ha fame. E nella prova attacca la tentazione. La tentazione in quel momento di prova cerca di portarlo fuori dalla volontà di Dio. Anzitutto notiamo che Gesù viene attaccato quando? Quando ha fame. Questo è interessante perché ci dice che il diavolo, da astuto nemico, quando attacca, lui ci prova sempre, ma soprattutto quando ci vede stanchi, spossati, oppure in difficoltà, oppure pensierosi. Insomma, sono quelli i suoi momenti preferiti per attaccare l'uomo quando intravede una debolezza oppure una scarsa vigilanza su di sé. Lo attacca e che cosa gli instilla nella mente? Dia questa pietra che diventi pane, se tu sei figlio di Dio. Molto interessante, fa leva quasi sull'identità, quasi sull'amor proprio, no? Sapete, un po' come quando quelle volte diciamo ma se sei uomo fammi vedere, oppure ma se tu ne capisci qualcosa, ma sapete, così per mettere alla prova l'altro, ecco. La tentazione dove sta? Partiamo dal livello del Signore. Lo sta tentando a manipolare la natura per soddisfare il suo bisogno. Lo sta tentando a usare, tra virgolette, il suo potere, il suo essere Dio, a uso e consumo suo. In un certo modo a scavalcare la logica dell'incarnazione, facendo un gesto tipo ciarlatano, potremmo dire, no? Quindi il diavolo lo sta attaccando sul manifestarsi e sull'utilizzare i suoi poteri, le sue capacità finalizzate a se stesso. Ma Gesù risponde come? sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, e taglia. Anzitutto notiamo la strategia. Gesù non dialoga col tentatore, taglia subito e dà una risposta secca con la parola di Dio. E qui c'è una strategia preziosa. Noi tante volte ci mettiamo a braccetto col diavolo a discutere con la tentazione e puntualmente cadiamo come le pere cotte. Voi potreste chiedere, ma quando è che cado come una pera cotta? Quando per esempio inizi a pensare una cosa che ti piacerebbe ma sai che non è buona e inizi a farci tutte le tue riflessioni sopra, siccome ti manca, però quanto sarebbe bella quella cosa, rifarla di nuovo e ritornarci, ma magari solo una volta. A te sembra che stai parlando da solo, ma non stai parlando da solo, ma col tentatore. Oppure inizi a pensare male di qualcuno. A te sembra che ragioni tra te e te. Eppure più vai avanti, più senti crescere il nervoso dentro di te e non ti rendi conto che parli col nemico. Vi faccio un esempio. Tu inizi a pensare, ma guarda quello che mi ha fatto. Immaginiamo così. E il diavolo inizia a suggerirti, veramente, guarda tu, ma ti rendi conto il male che ti ha fatto? E tu continui, ma come ha potuto farmi sta cosa? Ma guarda tu. E ti parte l'altro pensiero, sì, veramente, è proprio una persona. E tu pensi, ma guarda che persona schifosa che è, ma... Eh sì, ma bisognerebbe fargliela pagare. Ma io, guarda, prima o poi gliela faccio vedere io. Ecco. Scusate un po' mo' di teatro, ma penso che è importante imparare da Gesù, perché con le tentazioni non ci si sta a dialogare. Oppure inizia a sentirti con una persona, un pinco pallino extra, magari tu sei già coniugato, o sei fidanzato, o sei consacrato, consacrata, inizi, ma quella persona, e però quanto mi quanto è brava, e pian piano ti inizia a intortare, a lasciarti avvolgere tipo salame, e poi combiniamo le frittate. Quindi il Signore ci insegna che con la tentazione non si dialoga e si taglia corto come con la parola di Dio. Quindi quando meditiamo quotidianamente il Vangelo, sarebbe cosa santa mettere nel nostro cuore una frase almeno e impararla a memoria, quelle frasi significative, forti, perché nell'ora della tentazione si risponda subito con quella. Andando alla risposta specifica di Gesù, cosa risponde? Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo. Ecco, il Signore ricorda che scopo e centro e fonte della vita primaria è Dio. Quindi ciò che conta non è dar soddisfazione a tutto ciò che ci passa per la testa, ma essere in comunione con la fonte e la sorgente della vita. I bisogni li abbiamo tutti, il piacere fa parte, Dio l'ha inscritto come una cosa meravigliosa, ma assolutizzare i nostri bisogni o vivere in funzione di ciò che ci fa piacere sarebbe un po' fuorviante, ci porterebbe alla schiavitù. Il Signore ci invita come prima cosa a nutrirci delle parole che vengono da Dio, a vivere in comunione con Lui. Andiamo al secondo punto, il diavolo conduce in alto Gesù, gli mostra per un istante i regni della terra, probabilmente una sorta di visione, e gli disse: ti darò tutto questo potere, la gloria, perché a me è stata data, e io la do a chi voglio. Beh, qui ovviamente la verità per il diavolo è un optional. Se ti prostrerai a me in adorazione, tutto sarà tuo. E dicevo, la verità per il diavolo è un optional, però c'è una parte di verità, cioè il modo di vivere il potere nel mondo basato sul dominio gli uni sugli altri è facilmente preda del maligno. Laddove non c'è Dio regnano altre logiche, spesso si finisce prigionieri della logica del male, dell'imporsi sull'altro, dell'arrivare a discapito dell'altro e del potente che domina sul più debole. E qui però il diavolo che cosa dice? Che ha un prezzo questo potere, la gloria intesa secondo il mondo, cioè adorare lui. Voi dite, a parte qualcuno che forse ogni tanto così i neuroni che vanno in ferie e si mette veramente ad adorare il maligno e a culti e sette sataniche, ma in altri casi uno potrebbe dire, ma quand'è che io adoro il maligno? Magari tante altre persone non lo fanno. Ma in realtà il prostrarsi al male, rendere culto a una mentalità malvagia, distorta, ragionare secondo un'ottica che non è quella dell'amore. Ma il Signore gli ricorda: il Signore tuo Dio adorerai, a Lui solo renderai culto. Ecco, vedete, ognuno di noi nella vita può correre il rischio di adorare, prostrarsi davanti a qualcosa che Dio non è. vi faccio un esempio. Una persona dice: io voglio, mi faccio prendere dai soldi. Allora, pur di avere soldi, devo fare carriera. Allora, sacrifico tutto e tutti. Sacrifico la mia famiglia perché io devo guadagnare, guadagnare, guadagnare. Sacrifico gli amici perché anche i colleghi, perché se posso fare lo sgambetto a qualcuno e posso, allora devo farlo. Allora, metto tutto da parte, mi svendo, adoro il male, arrivo anche a degli assurdi pur di raggiungere, chissà, illuso che poi sarò riconosciuto, famoso, ricco, benestante, chissà. E se non hai la grazia di aprire gli occhi prima che sia troppo tardi, rischi di svegliarti e renderti conto che hai fatto un bel buco nell'acqua, come minimo. Quindi a lui solo renderai culto, davanti a uno solo il cristiano si inginocchia. Guardate, queste logiche del dominio gli uni con gli altri a volte possono riguardare nel piccolo le famiglie, altre volte nei grandi territori possono riguardare anche, so, faccio la mentalità mafiosa, no? Per fare un altro esempio, dove ci si prostra al male pur di essere i rispettati, temuti e i potenti. Ma il Signore ci ricorda: a uno solo si rende culto, a Dio. Quindi, l'ultima tentazione, il Signore viene condotto a Gerusalemme e lo pone sul punto più alto del Tempio, e gli dice: se sei figlio di Dio, di nuovo, gettati giù di qui. E attenti qua, il diavolo arriva al super. Cita correttamente le parole di un salmo, ma attenti, manipola il loro significato. Le cita perfettamente, ma se tu sei figlio di Dio, gettati. Sta scritto: ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo affinché ti custodiscano. Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Vedete, il diavolo conosce pure la scrittura ed è un grandissimo teologo, dicevano alcuni. Il problema è che lui sa le cose ma non ama Dio e le distorce a uso e consumo suo. Qui distorce persino un passo della scrittura che parla sì della protezione di Dio, ma non di certo di tentare Dio della serie vado a 300 in autostrada, tanto c'è Dio che mi protegge. Assolutamente non vuol dire questo salmo. E infatti Gesù dice: non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Vedete, il diavolo sta tentando Gesù sul manifestarsi in un modo visibile, in un modo eclatante. Secondo alcuni il Messia si sarebbe manifestato con un segno glorioso proprio nel Tempio, probabilmente proprio sul pinnacolo, qualcosa di eclatante che avrebbe convinto tutti. Quindi il diavolo sta tentando il Signore a imporsi con l'evidenza, a essere ciò che tutti si aspettano, ma non essere ciò che lui è. E allora il Signore dice: non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Ecco, tante volte nel nostro piccolo, vi facevo l'esempio prima dell'autostrada, ma possiamo cercare di mettere alla prova Dio in mille e un modi, a volte anche semplicemente quando noi pretendiamo, per esempio, che Dio si manifesti e compie e faccia ciò che noi vogliamo per concedergli la nostra fiducia. E non diventa più la richiesta fiduciosa. Magari io ho paura ad affrontare una cosa e chiedo un segno con umiltà, perché: Signore, aiutami a capire, aiutami ad affrontare questa cosa, dammi un segno. Anziché essere richiesta fiduciosa, diventa pretesa orgogliosa, che Dio mi deve dare quello che chiedo io, perché, oppure si deve manifestare. Ecco, in tanti modi noi possiamo correre il rischio di metterla alla prova. Un po' come faceva il popolo di Israele quando nel deserto tentava Dio e gli chiedeva segni e prodigi e miracoli, chiedendo: ma Dio è in mezzo a noi, sì o no? Allora, per capirlo, dammi sto segno, fai sta cosa. La pretesa. E invece il Signore ci chiama all'affidarci, non al fidarci di Dio, non allo sfidare Dio. E dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Il diavolo se ne va per poi ritornare. Che il Signore ci aiuti in questo tempo a scoprire le tante tentazioni del nostro nemico, le idee distorte che ci instilla su Dio, i pensieri sbagliati con i quali cerca di confonderci, e a essere vigilanti, cercando di vincere le sue tentazioni e di custodire la giusta umiltà, fiduciosi nella grazia di Dio per vincerle, sconfiggerle e così crescere. Pace e bene.